Astronauticast. Astronauticast, stagione 18, episodio 6. Oggi è il 14 novembre 2024 e questo è Astronauticast, il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Qui con me questa sera e in puntata io intanto sono Veronica da Verona, che vi saluta e vi ringrazia di essere qui anche questa sera, ma insieme a me abbiamo da Padova
vi saluta Matto, buonasera e ben ritrovati a tutte e a tutti.
E dall'Unione Terre d'Argine
un saluto da Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine, e benvenuti anche a questo nuovo episodio del podcast.
Bene, questa sera di cosa parleremo? Stavamo giusto dicendo che questa settimana non c'erano un sacco di notizie, ma anche la settimana scorsa in realtà, che poi alla fine abbiamo tirato un'ora e mezza, quindi io mi aspetto che anche questa sera arriveremo lunghi. Volevo innanzitutto partire io e parlarvi di un po' di qualche notizia relativa ai rover, quindi un overview di Rovers in the Wild. Partiamo da una breve storia triste. Se vedete l'immagine probabilmente ve lo ricorderete, questo è Viper. Viper era, adesso vedremo, un rover per andare a studiare le zone perennemente in ombra nel polo sud lunare. Doveva volare con il lander di Astrobotic, che si chiama Griffin, che è un lander molto grosso, che in realtà sarebbe dovuto partire in questo mese, cioè a novembre di quest'anno, ma poi è slittata l'anno prossimo quella missione. Essendo di Astrobotic, il lander Griffin, dentro la cui missione sarebbe dovuto partire Viper, NASA ha tenuto giustamente d'occhio la missione Peregrine, quella di inizio anno, sempre di Astrobotic, e Peregrine non è andato benissimo, ha avuto un problema al sistema di propulsione, doveva appunto atterrare sulla Luna, è stato lanciato verso la Luna, stava facendo il suo viaggio verso la Luna, ma a causa di questo problema di propulsione si è capito che non sarebbe riuscito ad atterrare correttamente sulla Luna, quindi piuttosto di andare a far schiantare o addirittura di schivare la Luna, perché c'era anche quel rischio, e quindi di creare un ulteriore oggetto inerte che vaga nello spazio, è stato deciso di farlo rientrare verso Terra e di distruggerlo in atmosfera. E quindi NASA fondamentalmente ha deciso di non volare più su Griffin 1, che era appunto la missione che sarebbe dovuta partire quest'anno. All'inizio non l'avevano detto, NASA non l'aveva detto che non voleva più volare su Griffin 1, quindi hanno aspettato le verifiche di quello che era andato a storto con Peregrine, verifiche che sono arrivate a giugno, se non sbaglio, a luglio, e ad agosto NASA ha deciso di cancellare Viper, fondamentalmente di cancellare quella missione. Cancellandola però ha anche pensato, magari, cioè, siccome il rover Viper era praticamente pronto, aveva passato un sacco di test e gli mancavano poche cose per poter essere pronto per essere lanciato, piuttosto di gettarlo nell'immondizia hanno deciso di chiedere ad altre aziende se magari avessero avuto delle idee per poterlo utilizzare, altre aziende, quindi NASA l'avrebbe fondamentalmente venduto o insomma dato in regalo, non lo so, ad altre aziende che avessero però avuto degli scopi sensati, perché è un rover insomma molto valido. E erano arrivate 50 proposte, però erano arrivate proposte di ogni tipo, da quelle ben pensate, ragionate e con uno scopo, a proposte proprio che non stavano né in cielo né in terra, e a anche proposte del tipo, piuttosto, se lo dovete buttare via, piuttosto datelo a noi gli togliamo gli strumenti, utilizziamo i suoi strumenti per altre missioni che ci interessano e buona, insomma, praticamente lo smontiamo come una macchina in rottamazione. E NASA non era proprio convintissima di queste proposte che sono arrivate, e quindi cosa ha fatto? Ha ricreato una richiesta un po' più formale, messa giù in termini un po' diversi, e per la quale sono arrivate 11 proposte che adesso stanno valutando. Quindi probabilmente ad inizio 2025 dovremmo ricevere qualche informazione in più sulle sorti di questo lander. Al momento, come dicevo, è quasi pronto per un'eventuale missione, gli manca solo qualche test ed è fermo al Johnson Space Center. Quindi per Viper dovremo aspettare qualche mese e vedere se inizio 2025 effettivamente qualcosa si muove. Ma per un rover che forse potrebbe morire, ce ne sono due che potrebbero invece nascere, almeno uno dei due. E sono rover cinesi. Rover cinesi, due selezionati dall'Agenzia Spaziale Umana del programma spaziale cinese, perché anche la Cina ha intenzione di andare sulla Luna entro la fine del 2030. Questi due rover sono stati selezionati da due partner. Una è la China Academy of Space Technology, che come acronimo ha CAST, e la Shanghai Academy of Space Technology, che come acronimo ha SAST. Entrambi fanno parte della China Aerospace Science and Technology Corporation, che come acronimo ha CASC. Quindi un po' giusto per dare un po' più di fantasia, capito? E questa China Aerospace Science and Technology Corporation è praticamente l'appaltatore principale del governo cinese per quanto riguarda lo spazio. Quindi sono due branche di questa grossa associazione, che è sempre quella che utilizza l'Agenzia Spaziale Cinese se deve creare qualcosa per andare nello spazio. Sono quindi le caratteristiche di questi due rover, sono che devono essere rover biposto, quindi spazio per due astronauti a bordo, devono avere una massa di 200 kg, che più o meno era anche la massa di quelle del lander Apollo, del rover Apollo, utilizzato insomma nelle missioni Apollo, e un'autonomia di 10 km. Per la missione lunare che intende fare la Cina, e vuole utilizzare i Lunga Marcia 10, che sono dei razzi attualmente ancora in costruzione, però insomma l'idea è appunto di arrivare sulla Luna entro la fine del 2030, quindi dovrebbero insomma riuscire a costruirli definitivamente. E in realtà di lanciarne due, perché su un Lunga Marcia 10 ci sarà la navetta con gli astronauti a bordo, la navetta che si chiamerà Mengzhou, con tre astronauti a bordo, e sull'altro Lunga Marcia 10 ci sarà un lander con a bordo uno di questi rover. L'idea generale della missione lunare cinese è che due di questi tre astronauti che saranno a bordo della navetta Mengzhou metteranno piede sulla Luna, rimarranno almeno per la prima missione un paio d'ore sulla superficie lunare e dico, per quanto riguarda il rover, non so se lo utilizzeranno già nella prima missione oppure se dovremo aspettare probabilmente delle missioni successive, perché faranno step by step, prima metteranno piede sulla Luna e poi vedremo insomma se quando lo utilizzeranno. In generale per questa missione lunare sono a buon punto per quanto riguarda la preparazione degli astronauti, i test del lander e anche del razzo, quindi anche comunque sul razzo sono a buon punto. Invece i sistemi di terra sono ancora in costruzione. Per sistemi di terra intendo il pad di lancio, i sistemi di comunicazione e il sito di lancio stesso per il Lunga Marcia 10, quindi qua siamo ancora un po' indietro. E in pianificazione i cinesi hanno anche la costruzione di una Lunar Research Station, che è una stazione lunare, quindi da costruire su suolo lunare, International Lunar Research Station, quindi internazionale, nel senso che i cinesi hanno intenzione di costruirla, ma poi sarà a disposizione di qualsiasi astronauta, di qualsiasi agenzia che riuscirà a mettere piede sulla Luna. Se avesse bisogno di una stazione, potrà trovare quella cinese e potrà usufruirne. Anche la Intuitive Machine in realtà sta costruendo il suo rover. La Intuitive Machine è quella del lander Nova C Odysseus, che è riuscito, a differenza di Peregrine all'inizio di quest'anno, ad atterrare sulla Luna, anche se è atterrato un po' così, un po' storto, con i pannelli solari non proprio in linea come ci si aspettava.
E, no, devi farlo rivedere che non era inquadrata.
È un po' così.
Per chi ci sta seguendo in diretta.
E la Intuitive Machine giovedì scorso, tra l'altro, ha presentato il suo rover che si chiama Moon Racer, e l'ha presentato, forse Ricky questo lo riconosci, è il parcheggio del Johnson Space Center.
Più che altro sto buttando l'occhio su quelle corna di Longhorn.
Bravissimo.
Che hanno piazzato avanti.
Purtroppo quelle due, quel paio di corna di Longhorn sono un remove before flight e non potranno viaggiare nello spazio.
Sì, diciamo che volevano far capire che erano in Texas in questa foto. E...
ah no? Allora, questo rover è comunque un'unità dimostrativa. E è stato costruito da diverse aziende per la Intuitive Machine. C'è la Scocca, che è stata costruita da un'azienda di automotive che si chiama Roush. Le gomme sono fornite dalla Michelin, e poi c'è di mezzo anche la Boeing e la Northrop Grumman. La Boeing è a capo del progetto, e o era, perché comunque il progetto attualmente è concluso da quello che vedo, e la Northrop Grumman invece era presente come supporto per la pianificazione dell'intera missione. Qua si vedono meglio le due corna bellissime di Longhorn, e praticamente è una golf cart rivisitata, ha le antenne per la telecomunicazione sul tetto, ha dei pannelli solari giganti qua dietro. È alto 4 metri, è una golf cart un po' grandina, perché appunto è lungo 4 metri, è alto 2 metri e mezzo ed è largo 3 metri e mezzo, e può raggiungere fino a 15 km orari sulla superficie lunare, che più o meno era la velocità del rover delle missioni Apollo. E, solite cose per quanto riguarda le pendenze: può supportare pendenze fino a 20 gradi e scavalcare dei massi fino a 30 centimetri, quindi dei sassetti fino a 30 centimetri. Insomma, è comunque un supporto per gli astronauti se devono andare dal punto A al punto B. E ha due modalità di navigazione: quello con gli astronauti a bordo, che ha un sistema di prevenzione rischi, probabilmente gli ha messo il fermo, non lo so, oppure ha la navigazione autonoma, grazie alla quale invece si può pilotare sia da terra, da qualsiasi punto della terra, parlavano dall'Australia, da Houston, da qualsiasi punto della terra, che dal Gateway o da una eventuale stazione lunare. Non sto vedendo benissimo delle immagini in background. Quindi, l'hanno presentato la settimana scorsa lì al Johnson Space Center. Questa settimana sarà all'Arizona, in Arizona, nel Meteor Crater, che è un ambiente simile a quello lunare, e poi continuerà a fare dei test. L'idea è quella di farlo volare sul lander Nova D della Intuitive Machine, che è la classe superiore rispetto al Nova C, è molto più grande rispetto al Nova C, ma riesce a star dentro ai fairing del Falcon 9. Infatti la Intuitive Machine si bulla del fatto che questo rover non deve essere piegato come il rover delle missioni Apollo. E un'altra caratteristica importante di questo rover è che le antenne che ha sul tetto possono sia comunicare con terra tramite satelliti sulla Luna, ma anche direttamente, quindi sono belle potenti e interessanti. A proposito di cose che vanno sui corpi celesti e le velocità dei vari rover, c'è un'azienda, la GMV, una multinazionale spagnola, che vuol fare arrivare i rover a viaggiare in modo continuo per un metro al secondo, che sono 3,6 km orari. Adesso devo fare un disclaimer, perché nel comunicato di questa azienda io ho trovato delle incongruenze. Loro dicono che attualmente siamo fermi a una velocità di 0,13 metri al secondo, cioè 0,5 km orari. In realtà so che per rover autonomi perché parliamo di rover autonomi, quelli con l'equipaggio a bordo vanno più veloci perché devono portare l'astronauta appunto dal punto A al punto B, mentre i rover autonomi fanno anche scienza, quindi devono andare più piano e sono comandati da terra, quindi bisogna farli andare piano perché se si ribalta non c'è nessuno lì che può dargli una mano a tirarsi su. Dicevo, loro dicono appunto, parlano di questi 0,13 metri al secondo, che sono 0,5 km orari, ma io so che Perseverance arriva a 0,15 km orari, quindi molto più piano rispetto a quello che dicono loro. Siccome l'idea di questa azienda è di far andare più veloce un rover sulla Luna in particolare, perché vogliono riuscire a raggiungere una distanza di 20 km in un giorno lunare, che sono 14 giorni terrestri, ok? 20 km. Se tu vai a un metro al secondo, che sono 3 km e mezzo all'ora, i 20 km li raggiungi molto prima dei 14 giorni lunari, perché loro parlano proprio continuativamente, la loro idea è di farlo viaggiare continuativamente a quella velocità senza doversi fermare, senza doverlo rallentare così. Quindi secondo me non lo so, ho visto delle incomprensioni per quanto riguarda le velocità. Sappiamo che comunque c'è questa azienda che sta valutando questa idea, anzi ha già creato un prototipo che sta già testando, per far andare i rover più veloci, i rover autonomi più veloci e fargli raggiungere maggiori velocità. Ovviamente un rover autonomo veloce è anche una soluzione molto valida sulla Terra. Metti che, non lo so, dovessero esserci dei terremoti per cui bisogna entrare in un edificio e vedere com'è la situazione, ma senza farci entrare un essere umano. Un rover autonomo lo può fare. Nelle miniere si può far entrare, ricerche di persone non scomparse, ma ricerche e soccorso, no? Quando c'è qualcuno che ha bisogno e magari ci sono dei terreni impervi dove andare, allora ci si può fare andare il rover, più veloce, insomma, prima ci si arriva, quindi meglio è. E lo stanno testando adesso in vari ambienti naturali, sono andati dunque nell'Oxfordshire, in una miniera, per testare la scocca e la robustezza e la resistenza, e poi adesso sono in Spagna, o ci stanno per andare comunque in Spagna, perché c'è il parco naturale di Bardenas Reales, leggo che è un ambiente simil lunare, e lì vogliono testare le ruote e le sospensioni fondamentalmente. Quindi ecco, c'è questa azienda che sta lavorando sulla velocità dei rover. Ma un'altra tecnologia su cui si sta lavorando riguarda gli atterraggi sugli altri corpi celesti, soprattutto sui corpi celesti sabbiosi come la Luna e Marte. Avremmo ripetuto all'infinito che la sabbia, la regolite della Luna e di Marte sono maledette perché rovina le tute, perché si infila nei meccanismi dei rover, dei lander, delle navette che arrivano, perché se la inala un essere umano può dargli grossi problemi all'impianto respiratorio, alla microareazione e quindi la regolite è un problema. E soprattutto durante gli atterraggi offusca le telecamere, quindi già l'atterraggio è difficile di suo, in più offusca le telecamere dei lander o dei rover o della sonda che deve atterrare e insomma rende il tutto molto più difficile. Quindi, visto che comunque stiamo anche parlando di tornare sulla Luna anche con esseri umani, è un problema da risolvere o perlomeno da tenere sotto controllo. L'Università dell'Illinois ha progettato uno strumento che ha chiamato RIFLE, cioè Radar Interferometry for Landing Ejecta, che studia la quantità di polvere che viene sollevata da una sonda in atterraggio sulla Luna o su Marte. Praticamente usa un radar che invia delle onde millimetriche che rallentano quando vanno a rimbalzare su una nuvola di polvere di regolite. Di conseguenza riesce a capire la quantità di polvere che si è sollevata nell'aria. Sembra una cosa già fatta, sì, infatti ci sono già degli strumenti che fanno questo tipo di lavoro, però gli strumenti ottici che vengono usati non riescono a quantificare bene una nuvola di regolite, una nuvola densa di regolite. Invece gli strumenti a raggi X non riescono a quantificare bene le nuvole fini fini. Questo strumento Rifle si riesce ad andare nel mezzo, quindi riesce a coprire l'intera gamma di tipologie di nuvole di regolite. Esatto, e quindi insomma è uno strumento in più che non aiuta a eliminare il problema, ovviamente è solo un monitoraggio, però è già un aiuto molto più grande rispetto a non avere idea di quanta polvere viene alzata. È uno strumento che può essere montato sulle zampette dei lander o di qualsiasi cosa atterri sulla Luna o su Marte, oppure può essere sganciato poco prima dell'atterraggio e quindi cadendo riesce a verificare dall'esterno, diciamo, tutta la polvere che viene alzata dal lander. E per costruirlo si sono utilizzati i video di Ingenuity su Marte, perché hanno voluto capire bene in che modo su Marte, almeno l'elicottero, in che modo alzava la sabbia, cioè in quale momento, appena dopo la salita o quando era magari un po' più in su o addirittura l'atterraggio, se c'era vento oppure no, quindi hanno guardato le condizioni meteo, in quali attitude, in quale settaggio,
assetto,
grazie. E ecco, quindi stanno studiando bene i video di Ingenuity per capire questa cosa. Mentre invece per quanto riguarda la Luna, leggevo che Chandrayaan 3, la missione indiana che è atterrata sulla Luna l'anno scorso, aveva usato i motori meno potenti che esistevano sul mercato, quindi più deboli che c'erano sul mercato, proprio per atterrare in un modo gentile, e è riuscita a non alzare quasi sabbia. Cioè sì, ovviamente un po' ne è alzata, però molto 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 poca, quindi quello potrebbe essere, ecco, una soluzione. Parlando di polveri, le superfici di Luna e Marte sono molto polverosi, ma poi abbiamo una InSight che arriva su Marte, prova a scavare con la sua talpa e non riesce a scavare, perché non riesce a bucare la superficie, è troppo dura, quindi sta polvere. è stato scoperto perché la crosta di Marte sia così dura, sia così tenace. La talpa di InSight doveva raggiungere i 5 metri di profondità e invece ha raggiunto i 40 centimetri. Però all'interno della talpa c'erano comunque dei sensori di temperatura e anche sopra InSight, quindi con InSight sono riusciti a registrare la temperatura sia atmosferica che quella sotterranea. Si sono comparate le temperature fra l'atmosfera e il sottosuolo, e le fluttuazioni di queste temperature in genere determinano l'attivazione o meno di determinati processi chimici, ok? Hanno visto che con il tipo di temperature che troviamo su Marte, nonostante siano sotto allo zero, al punto di ghiacciamento dell'acqua, come si dice, al punto di congelamento dell'acqua, perché tipo nel sottosuolo hanno rilevato meno 56 gradi centigradi in media. Quindi nonostante questo, i sali all'interno del terreno sono comunque riusciti a cristallizzarsi e hanno reso la sabbia molto coesa, di conseguenza una crosta molto dura. Si è calcolato che questa sabbia nei primi 30 centimetri era talmente coesa da avere la densità della sabbia di basalto, che è un materiale molto duro, uno fra i più duri, diciamo che è poco più morbido rispetto al granito. Quindi poverina, non era colpa della talpa, è che una serie di attività chimiche hanno portato ad addensare questa sabbia tanto da renderla simile al basalto. Poi appena sotto, cioè sotto i 30 centimetri, la talpa è riuscita ad arrivare a 40 centimetri e hanno visto che questa durezza arriva fino più o meno ai 30 centimetri. Mano a mano che si scende la composizione è un po' più morbida, quindi si arriva fino a una sabbia compatta, una sabbia normale compatta con pezzi di basalto. Quindi magari sarà interessante per i prossimi tentativi di arrivare su Marte e scavare, avere un qualcosa, tipo una punta di diamante, non lo so, qualcosa che riesca a superare almeno i primi 30-40 centimetri per poi poter far scendere i sensori. I sali ci sono perché sappiamo che su Marte c'era l'acqua, ma c'è una teoria che dice che in antichità Marte era ricoperta per un terzo da un oceano. Una scoperta recente fatta da Zhurong, che è il rover della missione cinese Tianwen 1, dice, cioè porta delle prove per cui nella zona dove c'è Zhurong, che non è neanche tanto distante da Perseverance e da InSight, perché è sempre nell'emisfero nord, in quella zona lì pare che ci fosse effettivamente un oceano. Ci sono solo degli indizi, non ci sono delle prove, però ha visto delle caratteristiche della superficie che assomigliano ad una costa e che corrispondono corrispondono a quello che anche gli orbiter ci dicono, registrano dall'alto. Secondo gli studiosi che hanno studiato i dati di Zhurong, questo probabile oceano si sarebbe formato 3,7 miliardi di anni fa, poi si è ghiacciato e ha costituito e ha creato questa costa proprio scavata nel terreno di Marte, e poi è scomparso 3,4 miliardi di anni fa. Lo studio appunto è tutto in divenire, c'è anche che chi non è completamente convinto perché dice ma non state prendendo in considerazione i forti venti che ci sono su Marte che comunque rimodellano la crosta, gli impatti di meteoriti che vanno a riportare in superficie del materiale sottostante e quindi ulteriormente rimodellano la crosta, quindi può essere che quella costa che ha visto Zhurong non sia effettivamente la costa dell'oceano e che sia qualcos'altro. Chiaramente, se vogliamo capire un po' più nel dettaglio come funziona la geologia anche di Marte, dobbiamo portare a terra dei campioni. Campioni che ha Perseverance. Guardate che collegamenti che vi faccio, guardate che collegamenti. Perseverance ha a bordo delle provette, no? Che mano a mano che viaggia, che gironzola per Marte, raccoglie dei campioni di terreno che secondo il team che lo sta guidando sono interessanti e li preserva all'interno di queste provette. A che punto siamo con queste provette? Perché ormai è da 5 anni che gira. Dunque, inizialmente lui ne aveva 43 di libere. Ne ha raccolte 24 con campioni di terreno, più una con l'aria di Marte, che potremmo vendere come stanno vendendo, ho visto anche l'aria di Lecco ultimamente.
No, era di Como forse.
Di Como, vabbè. E, quindi 24 più una. Poi ha i tre campioni testimone, quelli già caricati con del materiale da terra, quindi 24, 25, 26, 28, gliene rimangono 15. Ma dopo 5 anni anche Perseverance non è proprio, inizia ad avere qualche acciacco, ma parliamo piano. Però ci sono due provette che sono in una posizione un po' rischiosa, perché sapete che Perseverance, per raccogliere queste provette, ha un braccino interno che è molto più piccolo del braccio robotico, del braccio esterno che ha, e questo braccino interno che ha nella pancia serve proprio per raccogliere le provette e cioè prendere quelle vuote e espellerle, cioè prendere quelle vuote per poi andare a raccogliere i campioni e prendere quelle piene già con il campione e rimetterle al suo posto. Ecco, in una posizione dove ci sono due provette c'è un cavo che rischia di impigliarsi con una vite, con un supporto di fissaggio, con un elemento di fissaggio della scocca di Perseverance. Quindi se il braccino va a prendere quelle due provette lì, c'è il rischio che si incastrino. Quindi hanno deciso di toglierle, di non andare a fargliele prendere. quindi praticamente gliene rimangono poco più di una decina. E la missione per andare a prenderle, definitivamente, riportare la Terra, esatto, non è ancora confermata e chissà quando. Comunque lui continua a fare il suo lavoro, all'interno del cratere Jezero. Sta conducendo la sua quinta missione scientifica. E, per concludere la quinta missione scientifica, deve scalare il bordo del cratere Jezero e uscire uscire al di sopra del cratere, perché lì ci sono delle altre rocce interessanti che vogliono studiare. Problema è che non ce la fa, poverino, sta facendo una fatica bestia. Perché? Perché ha trovato un terreno friabile e... scusa, mi sta venendo in mente la battuta, che non è che frana, è che fria, e quindi lo fa slittare, non riesce ad arrivare, e in più è in pendenza. Adesso ci sono dei rover che sono riusciti a superare dei terreni molto più friabili di questo, e ci sono dei rover che sono riusciti a superare delle pendenze molto più grandi di queste. Il problema, ma in contemporanea, cioè o c'era il terreno friabile o c'era la pendenza. Qui le sta trovando tutte e due nello stesso momento. Quindi questa cosa sta rallentando un po' il lavoro di Perseverance. Dicevano che addirittura un giorno è riuscito a fare il 20% del percorso che avevano intenzione di fargli fare, perché fa due passi avanti e uno indietro, quindi sta, poverino, sta facendo una gran fatica. E, hanno provato tre soluzioni. Una, farlo andare in retromarcia, perché hanno visto che a terra effettivamente le sospensioni mantengono una trazione migliore se andava in retromarcia. Due, guidare di traverso, come si fa quando andiamo in montagna che facciamo fatica a salire un pendio, che quindi lo prendiamo di traverso. E tre, farlo risalire non dal lato ovest ma dal lato nord. Tutte e tre le soluzioni pare che abbiano dato buoni risultati, ma quella migliore, quella che il team di Rover Driver ha scelto fondamentalmente, è quella proprio di farlo andare sul lato nord, perché lì ci sono delle rocce un po' più in superficie sulle quali può grippare e può far presa e quindi può risalire. Una volta che riuscirà a risalire, speriamo, incrociamo le dita, concluderà la quinta missione scientifica e inizierà la sesta con il nuovo territorio. Finito. Ecco, quindi dopo questo percorso su Marte, sulla Luna, sui rover, torniamo in atmosfera terrestre, perché il matto ci dice che potremmo avere uno Starlink europeo. No.
Allora, il sì, diciamo, potremmo, perché i tempi tecnici della burocrazia europea sono un po' lunghi e, come sentivo in alcuni podcast, non di tema spaziale, però comunque le cose che succedono in America succedono 4-5 anni prima rispetto a quello che succedono poi in Europa o comunque da noi. E perché vi parlo di questa cosa qua e vi dico che appunto non, cioè, questo punto di domanda sullo Starlink europeo è più o meno per farvi capire di che cosa vogliamo noi come europei andare a costruire nei prossimi anni. Si tratta di una mega costellazione di circa 290 satelliti. Quindi ecco, anche qua non è una costellazione stile Starlink, perché sappiamo che Starlink ha quasi un ordine di grandezza, anzi più di un ordine di grandezza di satelliti in orbita, siamo a 7000 circa, quindi sono decisamente di più. Però ecco, il concetto è che si sta progressivamente tutto il mondo, tutte le industrie, tutte le agenzie spaziali, muovendo verso un concetto di costellazione che non è più in orbita geostazionaria o comunque formato da pochi esemplari in orbita intorno alla Terra, ma tanti esemplari in grado di coprire costantemente, fornire sostanzialmente accesso illimitato alla connessione satellitare. Ecco. Il progetto si chiama Iris Squared, o Iris 2, vediamo un po' come vogliamo chiamarlo. Iris sta per Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite, cioè un'infrastruttura per la resilienza, l'interconnettività e la sicurezza da satellite. Ecco, quando dobbiamo tradurre i termini in inglese.
Mi piace che resilienza, che è il termine che adesso buttano dentro tutto, l'ha messo anche dentro da Iris, giustamente.
Esatto, sì. Però ecco, è sostanzialmente un progetto di una costellazione europea per l'accesso alla connettività da parte delle istituzioni che è stata recentemente formalizzata. È un progetto nato nel 2022, ma che ha avuto appunto per via delle lungaggini burocratiche un po' di opposizione da parte dei paesi membri, un po' di delay vari, ha avuto diciamo l'ufficialità, anche se poi il contratto non è ancora stato firmato, è stato diciamo assegnato un bando a un consorzio di aziende per la costruzione, la gestione e l'operazione di questa costellazione. Il processo diciamo di firma, di ratifica verrà a dicembre, quando poi tutte anche le proprio questioni politiche, perché se avete seguito ultimamente la Commissione europea, che ricordiamo Commissione Unione Europea e ESA, Agenzia Spaziale Europea, hanno sempre europeo dentro il nome, ma non sono diciamo connesse, diciamo l'Agenzia Spaziale Europea non è l'Agenzia Spaziale dell'Unione Europea, è un'unione tra stati che hanno deciso di diciamo mettere insieme le loro expertise, le loro conoscenze, i loro fondi per avere un programma spaziale comune, che però non è quello che necessariamente coincide con quello dell'Unione Europea. Poi che ci siano molti legami, molte cose insieme, molti progetti avviati, quello sì, però questa forse è anche la differenza che abbiamo con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno la NASA, che è l'agenzia spaziale degli Stati Uniti d'America, che è direttamente emanazione del governo federale. In Europa non abbiamo un'agenzia spaziale propriamente detta, ci sono tante agenzie, per esempio c'è l'EUSPA, c'è tante agenzie che hanno interessi nel settore dell'aerospace, però non questo. Appunto dicevo, la Commissione europea in questo momento è bloccata, quindi la firma effettiva del contratto avverrà probabilmente a dicembre e sarà la firma del contratto più grande nella storia dell'industria europea, perché il valore del contratto si dovrebbe aggirare intorno ai 10 o 12 miliardi di euro. Stiamo parlando quindi di cifre molto molto importanti che non, però non sono messe solo dall'Unione Europea, perché quello che è stato fatto è stato una collaborazione, ok? Molto più comodo da dire una partnership, volevo dirlo in italiano ma l'italiano ormai comincio a perderlo, una partnership tra pubblico e privato, in cui l'Agenzia Spaziale Europea metterà il 60%, scusate, l'Unione Europea metterà il 60% dei fondi, i privati metteranno il restante 40%. Questo quantomeno secondo le ultime indicazioni fornite dagli aggiornamenti finanziari. Nella comunicazione di qualche settimana fa non sono state comunicate variazioni, quindi presumo che si parli sempre delle stesse cifre. Il consorzio che è stato formato si chiama Space Rise ed è formato da tre grandi aziende che sono tutte specializzate nel settore delle comunicazioni satellitari. Parliamo di SES, di Eutelsat e di Hispasat, che, piccola parentesi, hanno tutte lanciato, giusto per far vedere quanto siamo indietro, tutte queste tre aziende hanno lanciato dei satelliti con SpaceX, con Falcon 9, Hispasat parecchio più indietro, ma Eutelsat è diciamo la proprietaria di OneWeb e SES ha lanciato dei satelliti recentemente, ne lancerà anche in futuro. Questo appunto sono il consorzio di queste tre aziende, i principali. Ovviamente abbiamo tutti i subappaltatori che forniranno le varie componenti di ogni satellite, di ogni componente diciamo che poi verrà installata sopra a quello che volerà in orbita. Abbiamo per esempio la nostra ormai ricorrente Thales Alenia, abbiamo Telespazio, cioè OHB, Airbus, poi ci sono compagnie più diciamo dal lato delle comunicazioni come Orange o Deutsche Telekom, ma anche tante altre. Ecco, vi dicevo che appunto Iris Squared ha le ambizioni di essere uno Starlink europeo, perché appunto questi 290 satelliti voleranno su orbite. Non solo orbita bassa, come appunto fanno gli Starlink, e se vi ricordate dalla puntata scorsa, se non l'avete fatto andate a recuperare, Ricky vi parlava dell'abbassamento richiesto da Starlink, la società controllata da SpaceX che fornisce il servizio alla FCC, che è l'ente federale per le comunicazioni americano. Avevano chiesto addirittura di abbassare ancora ulteriormente a 500 km, se non sbaglio, correggimi casomai, Ricky.
480 addirittura, una roba così.
Ecco, quindi siamo molto bassi. Nei documenti che ho sondato sul web non ho trovato effettivamente le orbite su cui verranno inseriti questi satelliti, ma si parla di orbita media e orbita bassa. Orbita bassa, quindi potremmo essere su qualcosa come Starlink, orbita media cominciamo ad andare molto più su. Non siamo in orbita geostazionaria come i GPS, ma...
No, i GPS non sono in stazione.
Hai ragione, i GPS non sono in meo, i GPS. Però ecco, non sappiamo, non abbiamo una costellazione molto fitta come quella degli Starlink. Però il concetto è sostanzialmente lo stesso. Il deploy e di tutti i servizi che fornirà IRIS avverrà intorno al 2030. E anche qua, leggendo l'articolo di Eric Berger, o comunque di qualcuno di Ars Technica, che trovate comunque nelle note quando verrà pubblicata la puntata, si diceva già che si era in ritardo di almeno 3 anni sul piano originale, e che collegato a questo erano quindi anche lievitati i costi. Si parlava, come vi dicevo prima, di 12 miliardi che poi sono stati rinegoziati in 10. E tutti i servizi verranno appunto forniti entro il 2030, e ci sarà quindi una fase di transizione in questi anni, fino diciamo alla fine del 2025, in cui diciamo si utilizzerà la piattaforma, comunque tutto l'insieme di sistemi di comunicazione chiamata GovSatCom, che è questa iniziativa dell'Unione Europea che permette comunicazioni satellitari sicure, e quindi diciamo è un'antenata di IRIS alle varie industrie europee, però appunto utilizzando l'hardware esistente. Man mano che ci si avvicinerà al 2030, i satelliti verranno lanciati, verranno forniti i vari servizi, e poi i governi saranno i primi potenziali utilizzatori di questo sistema. Quindi poi IRIS ingloberà GovSatCom e appunto avrà lo scopo di fornire connettività satellitare sostanzialmente sicura ovunque nel mondo. Nel comunicato dell'Unione Europea si parla anche di connettività verso l'Africa e l'Artico, che sono indicate come due zone estremamente importanti per il continente. L'Africa molto probabilmente per tutte le questioni politiche di migrazioni, e quindi anche di poi tutto l'uso che i governi potranno fare delle informazioni che ci sono. L'Artico penso per scopi scientifici, perché alla fine appunto questi satelliti in orbita garantiranno appunto l'accesso costante a tutti i vari terminal europei, ma anche le ambasciate, alle agenzie che vorranno comunicare, forniranno, saranno costruiti diciamo come un con la security by design, quindi sono sostanzialmente fin dall'inizio progettati per essere sicuri, per essere il più possibile aggiornati, essere il più possibile all'avanguardia, in modo tale da fornire crittografia, sistemi di sicurezza, diciamo, perché comunque sappiamo che il mondo d'oggi si basa quasi esclusivamente su questo tipo di comunicazioni, quindi avere un sistema sicuro fin dall'inizio ti permette di avere anche una maggior resilienza, visto che dobbiamo usare questa parola. E poi diciamo alcuni scopi sono quelli che fa anche Copernicus, nel senso che questa flotta di satelliti potrà venire utilizzata in caso di disastri naturali, quindi per fornire un aiuto alle popolazioni colpite in certe parti d'Europa o del mondo, ecco, e quindi dare la possibilità per le operazioni di ricerca di essere svolte in maniera più efficace. E appunto per ricollegarci al fatto che parliamo di uno Starlink, adesso ci mettiamo tante virgolette dopo tutte queste premesse che abbiamo fatto, fornirà anche connettività a banda larga verso le aree più remote, quelle meno servite, che sostanzialmente è quello che sta facendo adesso SpaceX con la versione direct to cell dei propri dispositivi Starlink. Ecco, ne continuo a lanciare continuamente, e anche oggi ne hanno lanciati 20, di cui 13 sono con questa capacità, quindi sostanzialmente una persona che si trova, vai pure Ricky.
Ne hanno lanciati a degli altri, quindi 20 più 23 direi oggi, quindi altri 40.
Sì, sì, sì. Ecco, continuano ad aggiungere la capacità, ed è anche questa una differenza sostanziale di quello che poi sarà IRIS e quello che è Starlink. Appunto vi dicevo che Starlink permette la connettività in aree rurali, in aree remote, ed è quello che poi farà anche Iris. Utilizzerà banda 5G e quindi diciamo c'è anche questa innovazione nell'utilizzo di nuove tecnologie. E l'Europa ha deciso di fare questo perché sostanzialmente si è resa conto di essere indietro, nonostante non voglio sembrare fan di SpaceX, però è un dato di fatto quello che SpaceX ha costruito in questi anni con Starlink, è l'unica mega costellazione al mondo attualmente esistente, anche se ci sono un sacco di alternative. C'è la Cina che sta costruendo la sua, la Russia ne ha proposta in questi giorni una, anche se poi vedremo se effettivamente verrà costruita. E c'è sempre rimanendo in America, c'è Amazon con Kuiper, e tornando in casa europea c'è Eutelsat che ha acquistato con OneWeb. Però anche qua OneWeb è stata acquistata da Eutelsat, questa compagnia, in partnership con il governo britannico. Il governo britannico, sappiamo, il Regno Unito non fa parte dell'Unione Europea. Quindi il Regno Unito fa parte dell'ESA, ecco, per rimarcarvi le differenze, il Regno Unito fa parte dell'ESA ma non fa parte dell'Unione Europea, quindi c'è questa, diciamo, binari che sono molto vicini, molto paralleli molte volte, però ecco, se l'Unione Europea non, diciamo, anche per questioni di immagine, per questioni di tornaconto, di expertise e tutto, non può fare affidamento su servizi terzi, in primis Starlink, perché è un servizio americano privato, non può fare affidamento su servizi russi, cinesi per questioni identiche, ma non può fare neanche affidamento sul servizio di OneWeb perché non appartiene all'Unione Europea. Fosse stata una costellazione dell'Italia, magari sarebbe potuto fare un ragionamento simile, provare a estendere la partnership, ok, invece no. Però appunto è un progetto che non partirà prima del 2030 a regime, e appunto per dirvi quanto è difficile poi effettivamente capire se il progetto prenderà piede, non voglio fare una questione di politica, però la Commissione Europea ha un bilancio settennale, quindi nel 2027 scadrà il bilancio che è stato presentato nel 2020, nel 2019. E c'è scritto esplicitamente che i fondi che l'Unione Europea metterà a disposizione per il progetto a partire dal 2027 dipenderanno da una serie di fattori, innanzitutto l'orientamento della Commissione, come il progetto sarà messo, quindi diciamo attualmente ci sono i soldi per sviluppare, per progettare questo sistema che dovrebbe fornire una serie di garanzie, una serie di servizi che spaziano appunto dalla sicurezza alle emergenze, alla connessione per le aree più difficili, però non è detto che ci siano effettivamente tutti i soldi per svilupparlo completamente. Non è stato quindi assegnato un lanciatore, non si sa se verrà lanciato a bordo di un Vega, di un Ariane, di qualche lanciatore europeo che ci sarà nei prossimi anni, proprio per questa, diciamo, incertezza. Io non ho neanche visto rendering dei satelliti, diciamo, dal punto di vista di come sono fatti, ecco.
Sì, del concept.
C'era solamente un video che è stato pubblicato sul canale di uno delle agenzie dell'Unione Europea, però ecco, non è che abbia visto tantissima carne al fuoco, quindi il contratto, se verrà firmato, sarà il più grande nella storia dell'Unione Europea, però non è detto che poi tutto riesca effettivamente a prendere piede, a essere così facile come Starlink ha fatto, si è resa protagonista in questi ultimi mesi, ecco.
Sì, a parte Starlink, purtroppo l'Unione Europea vedo che spesso rimane a guardare e fa fatica a costruire. Addirittura l'anno scorso forse c'è stato una richiesta da parte degli astronauti stessi all'Agenzia Spaziale Europea di fare qualcosa per gli astronauti, cioè iniziare a pensare a delle navette, a dei lanciatori, a qualcosa. E invece, insomma, siamo sempre lì a guardare, poi arriviamo tardi. Speriamo che questo sia un progetto che, insomma, che veda la fine. Siamo arrivati, direi, a metà puntata. Quindi intanto vi ringraziamo per averci seguito anche questa sera e per continuare a seguirci ogni giovedì sera sempre attorno alle 21.30. E quindi questo è Astronauticast, è il podcast dell'associazione ISA. Come dicevo all'inizio, l'associazione ISA è l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, che oltre al podcast comprende Astronauti News, che è un portale di notizie dove i nostri articolisti raccolgono e riportano in italiano le varie notizie che ci sono nell'ambito astronautico giorno per giorno. E c'è il forum astronautico, che direi che rimane ancora il più grande forum italiano. Sì, Ricky?
No, dicevo, stando in argomento forum e stando in argomento, non stando in argomento, quello che ha detto Matto, se vi interessano anche un po' le implicazioni geopolitiche di quello che sta succedendo, adesso c'è un thread che sta esplodendo per quanto riguarda quello che sta succedendo negli Stati Uniti post elezioni di Donald Trump. Se volete andare a leggere qualche pensiero, qualche opinione su quello che potrà essere l'orientamento in campo spaziale delle politiche americane e le ripercussioni sull'Europa, c'è questo thread che si chiama elucubrazioni post elezione Trump o una cosa del genere.
Assolutamente sì, infatti il forum è il primo posto dove arrivano le notizie, dove le commentiamo e le chiacchieriamo a ruota libera. Invece Astronauti News è il portale di news, quindi quello con gli articoli creati e revisionati ad hoc dai nostri articolisti. E quindi potete venire sul forum, potete semplicemente leggere e basta quello che scriviamo, potete condividere se vi piace quello che facciamo, che creiamo per voi, condividete la puntata del podcast, condividete gli articoli e potete anche condividere addirittura i thread o i post su Forum Astronautico. ISA è un'associazione senza scopo di lucro, quindi non troverete pubblicità da nessuna parte, non vi chiediamo soldi se non volontariamente, cioè se volete, se vi piace quello che stiamo facendo, quello che vi portiamo, vi piace rimanere con noi il giovedì sera alle 21.30, potete cliccare, potete andare su quel sito isa.it/sostienici dove potete donare la cifra, l'importo che volete. Se però donate dai 15 euro in su, riceverete a casa anche la tesserina, questa è quella di quest'anno del 2024 e ogni anno cambiamo grafica, cambiamo a seconda dell'evento che ci ha colpito di più o magari della foto più bella dell'anno precedente, ovviamente, quindi nel 2025 ci sarà qualcosa relativo a quest'anno perché non abbiamo la bacchetta, non abbiamo la
sfera, il Palantir. Palantir.
E ecco, quindi come podcast ci ritrovate poi il giovedì prossimo, quindi ogni giovedì, e invece sul forum ci siamo 24/7 e Astronauti News potete andare a consultarlo quando volete. Parliamo adesso invece di qualcosa che accadrà la prossima settimana, IFT6, vero Ricky?
Sì, vado un po' a completare quello che aveva già raccontato Matto la settimana scorsa, che dopo l'annuncio ufficiale nella pagina di SpaceX dell'imminente IFT6, in realtà adesso ci sono delle cose un po' più concrete che ci fanno pensare che in effetti sia tutto pronto. Allora, all'inizio c'erano tutti i vari osservatori a bocca cieca che sono sempre lì, guardano qualsiasi cosa, avevano iniziato a vedere che avevano montato l'hot stage ring sopra al booster, quindi quando fai questa operazione ti vai a precludere l'accesso all'area superiore del booster stesso, e quindi significava che praticamente tutti i lavori erano stati conclusi anche per l'allestimento del booster. Avevano notato che la OLM, quindi l'Orbital Launch Mount, cioè quel trespolo rotondo dove viene appoggiato il razzo di fianco alla torre, era stato sgombrato da varie strutture che erano servite un po' per risistemarlo dopo il volo precedente. Hanno visto che si erano messi a calibrare i sistemi di aggancio del razzo, quindi tutte cose che stavano per a significare il lancio imminente. Hanno visto anche che le chopstick hanno fatto qualche test di strutturale, qualche test di movimento, che tutto funzionasse, sempre questo per insomma così dimostrare che in effetti qualcosa si stava muovendo. Poi abbiamo visto poche ore fa questa foto dal sito di SpaceX, che il booster è effettivamente arrivato in rampa. Prima era ancora nell'hangar, diciamo in questi ultimi giorni. Sul pad era già arrivato la ship, ma non ancora il booster. Il booster è stato trasportato in rampa proprio qualche ora fa, quindi attendiamo lo stacking e se tutto rimane come da programma, lunedì 18 dovrebbero tentare il lancio. Chi sono i protagonisti di questo lancio? Sono la ship 13 e il booster, no, la ship 31 e il booster 13, che nel loro piccolo hanno una qualche miglioria che è stata implementata proprio grazie dopo a tutti i dati che sono arrivati dopo il volo IFT5. Matto l'ha detto la settimana scorsa, il volo sarà praticamente identico come profilo anche per IFT6, quindi cattura del booster. Il nostro invece la ship farà, non farà un'orbita completa, di fatto non farà un entry burn e rientrerà solamente balisticamente, e si spera la differenza probabilmente sostanziale che faranno, dato l'ora del lancio, vogliono fare ammarare la ship di giorno in modo che si possa vedere qualcosa di più rispetto a quello che abbiamo visto solamente dalla boa in notturna, illuminata semplicemente dai Raptor della ship che stava ammarando, e insomma a raccogliere anche dei dati visivi migliori, ovviamente, e anche a verificare che tutto quello che è successo in FT5 non è stata una botta di fortuna, ma insomma che sia una cosa ripetibile e solida. E nonostante questo, IFT5 comunque ha portato qualche informazione, come vi dicevo, per migliorare qualcosina anche su questi due oggetti che di fatto erano già belli e costruiti, visto che IFT5 non è successo 10 anni fa, è successo solamente un mesetto fa. Il booster è praticamente identico, solo che hanno avuto modo di fare un qualche sistema di ridondanza in più all'interno per poter insomma supplire a magari qualche mancanza nella telemetria o qualche situazione fuori dal normale che prima era gestita in una maniera, ma si può fare in maniera un po' ottimizzata rispetto a quello che è stato fatto finora. Ma una cosa che sicuramente hanno fatto è stato migliorare lo scarico dei propellenti nel momento in cui il booster viene catturato dalle chopstick. Se vi ricordate, nel volo precedente ha cominciato a infiammare il carburante residuo nei motori, ha lasciato per un bel po' di tempo una fiamma molto evidente sul booster, che si è estinta dopo un certo tempo. Vogliono fare in modo che questa problematica sia ridotta, quantomeno che il booster, una volta catturato, sia messo in sicurezza il prima possibile. Quindi dai dati che hanno ricevuto, che hanno collezionato dal volo precedente, hanno implementato questa cosa. Per quanto riguarda invece Ship 31, è stata costruita anche questa ormai da un po' di tempo, ha avuto anche un piccolo incendio non recentemente, ma durante la fase di test, proprio appena era stata costruita, un incendio non per via dei propellenti, ma per un problema elettrico che è stato risolto. Ha fatto un paio di test criogenici, che significa che era già stata portata in rampa a luglio, era stata riempita e svuotata in serbatoio un paio di volte per vedere che i serbatoi fossero in ordine. Ha fatto anche il suo bravo static fire il 18 di settembre, leggo, ed è stata dichiarata abile al volo. E che cosa lei si porta in eredità da quello che è successo durante gli FT5? Si porta qualcosa di diverso a livello della distribuzione delle piastrelle soprattutto vicino alla zona dei flap, che Matto ve l'ha raccontato anche la settimana scorsa, è quella un po' più critica. Cosa aveva fatto SpaceX nella Ship 30 precedente? In base a quello che poi era successo nei voli IFT precedenti, avevano sostituito due piastrelle standard mettendoci due piastrelle in alluminio. Perché hanno fatto questa cosa? Volevano vedere come rispondevano al calore delle piastrelle non fatte di materiale super resistente al calore, come le piastrelle nere che vedete in questa fotografia se ci state guardando in diretta, ma di un materiale metallico che ovviamente meno resistente delle piastrelle vere e proprie, perché l'alluminio fonde tipo a 600 gradi, quindi ha una temperatura che al rientro si supera tranquillamente, però le avevano messe nella fila più in alto possibile, in teoria quella dove il calore, se arriva in maniera meno accentuata rispetto a quello che arriva alla pancia della ship, che è quella che ovviamente si scontra con l'atmosfera in maniera più dura, il plasma si forma in maniera più consistente in quella zona. E hanno visto che tutto sommato queste due piastrelle campione in alluminio hanno retto, e quindi si sono detti, ma se hanno retto le piastrelle in alluminio, allora regge anche l'acciaio di cui è fatta la Starship, quindi tutto la Starship stessa, che è l'acciaio, ha un punto di fusione molto più alto dell'alluminio, e 600 gradi grosso modo è un valore safe per dire ok, anche l'acciaio può raggiungere quella temperatura lì senza manifestare delle criticità tali. Allora cosa facciamo? In corrispondenza a quel filare di mattonelle di cui c'erano solamente due campioni in alluminio e le altre erano rimaste uguali, hanno deciso di togliere completamente questa fila di piastrelle. Questo è proprio uno di quegli approcci tipici di SpaceX che ha durante i suoi test. Fa queste interazioni, questi voli continui che per quanto riguarda Starship sono solamente 5, però questo già ha portato a questa implementazione per risparmiare sulle piastrelle che sono costose da costruire, e visto che di ship ne vogliono produrre ad un rate mostruoso, quindi non è che si tratta di salvare, di risparmiare su le mattonelle di un singolo volo, che il prossimo volo ci sarà tra un anno nella roadmap definitiva che spera SpaceX di riuscire ad arrivare. Ma soprattutto riuscire a togliere delle mattonelle vuol dire avere più peso libero per poterlo sfruttare in carico utile. Quindi questo è un tipico esempio di iterazione che SpaceX ha implementato su quello che ha ricevuto dalla telemetria del volo precedente. Matto vi parlava anche che in questo volo, a differenza del volo precedente, la Starship rientrerà con un angolo d'attacco un po' più spinto, sempre per la stessa ragione, sempre per testare e portare al limite il sistema di termico di Starship, e vedere a quanto si può spingere, magari dove si può migliorare per poter magari ridurre il numero di piastrelle e implementare il design delle ship successive. Design delle ship successive che cambierà, perché questa è l'ultimo volo, almeno per quello che ha dichiarato SpaceX, in cui la Starship volerà nella configurazione Block 1. Esiste già la Starship 32, che è quella immediatamente successiva a Starship 31, con lo stesso design, e non verrà utilizzata. Anche questa è una cosa tipica di SpaceX, che visto che i cambiamenti che metti in pratica sono talmente veloci che magari si fa dei fondi di magazzino che in realtà sono già obsoleti e quindi non vengono neanche utilizzati. Quindi nonostante ci sia Starship 32, non verrà utilizzata, ma verrà utilizzata per il prossimo volo Starship 33, che appartiene già appunto al Block 2 di famiglia delle Starship, che invece ha delle modifiche pesanti. Anche queste Matto ve le ha un po' anticipate la settimana scorsa. Ci sono i flap che sono posizionati in una posizione diversa, un po' più arretrata, per poterli diciamo preservare meglio dal calore del plasma. Ha dei serbatoi che sono leggermente diversi per poter ospitare un po' più di carburante. Probabilmente useranno delle mattonelle di nuova generazione e quant'altro. E a dimostrare che SpaceX sta lavorando tantissimo e produce materiale 24/7, e sempre i nostri amici osservatori che girano per quelli di Boca Chica, che magari guardano ogni singolo pezzo, ogni singolo componente, hanno già visto che magari ci sono già i Raptor di terza generazione che non hanno ancora capito bene su quale ship verranno montati. Leggevo forse sulla ship 37, ma anche lì sono un po' lì si inizia a fare un po' di speculazioni. Hanno già visto dei pezzi del booster 16, leggo, che probabilmente verrà utilizzato per il volo 9, sempre perché appunto SpaceX continua a produrre e col rischio di dover poi pensionare dell'hardware che magari non ha il tempo di volare, perché quello che si è imparato nei voli precedenti lo fa diventare obsoleto. cosa hanno visto anche gli osservatori che guardano tutti i giorni quello che succede a Boca Chica, che è anche la factory, quindi lì così, lo stabilimento si sta completamente trasformando e ampliando quella che si chiama Star Factory, una grossa nuovissima struttura che probabilmente sarà anche ricoperta, avrà un rivestimento in vetro, quindi molto futuristico, però in modo che chi passa può vedere dentro quello che succede. Si vede anche in certe industrie in giro per l'Italia, magari quelli un po' più che fighi, che hanno queste ampie finestre in cui si vedono le linee produttive all'interno. E ci dobbiamo aspettare che in queste linee lavoreranno tantissimo, perché in qualche puntata vi abbiamo parlato dei progetti che ci sono quando magari Starship sarà operativa al 100%, si parla di avere tantissime Starship pronte al lancio per magari sfruttare la finestra di lancio marziana, quindi la factory, quindi lo stabilimento dovrà tenere un ratio di produzione molto alto. Ho letto da qualche forum che addirittura dicono di sfornare una Starship al giorno, quindi pensate che tipo di lavoro e di macchina produttiva si deve mettere insieme a Boca Chica. Ma l'altro elemento, a parte lo stabilimento a Boca Chica, sono le rampe di lancio che stanno evolvendo. Sappiamo che era in costruzione la torre numero 2, che è già praticamente completata, mancano solo le chopstick, però diciamo la struttura principale è ultimata. Hanno visto che hanno rimosso delle reti protettive che erano lungo tutto il perimetro della torre per fare in modo che gli operai potessero lavorare in sicurezza, però il fatto che abbiano rimosso questa rete significa che da qui a poco le chopstick, che sono parcheggiate in un altro punto, sono pronte per essere portate e installate sul binario che le farà correre su e giù per la torre. Però la cosa interessante che va sempre insieme alla rampa di lancio, che è tipica ed è peculiare per la Starship, è appunto l'OLM, l'abbiamo già presentata prima, cioè questa struttura che sta alla base della rampa e dove viene appoggiato il razzo. Quella che vedete in questa foto è quella che andrà sulla torre numero 2, e vedete subito una differenza: ha una base quadrata, non è rotonda come la OLM che siamo abituati a vedere sulla prima rampa. Si sono messi lì chiaramente gli appassionati a studiare i vari pezzi che sono anche appoggiati per terra, e hanno capito che questa struttura è un sandwich a tre livelli. La parte più bassa, quadrata, pianta quadrata al 100%, probabilmente ha solamente uno scopo strutturale, però magari c'è anche spazio per qualche cos'altro. Però al momento sembra che sia solo la base, il supporto della torre stessa, non abbia le tre zampette o le quattro zampette, non ricordo, che ha la OLM1. Al secondo piano la struttura presenta delle piccole arcate al suo interno, questo perché comunque la Starship è rotonda, in qualche maniera deve trovare un alloggiamento che sia simile alla sua forma, quindi a questi anelli che si vede in questa foto, che hanno la parte interna sagomata in maniera circolare, e sono presenti le pinze nelle quali il razzo viene agganciato prima del lancio, sono le stesse pinze che vengono poi rilasciata al momento del lancio. E poi ci sarà un terzo piano che sembra abbia delle parti metalliche, delle barriere metalliche con delle zigrinature che servono probabilmente per portare ci saranno delle tubazioni per portare dell'acqua, e sarà un sistema di raffreddamento molto piazzato, molto più nelle vicinanze dei motori Raptor, in modo che quando il razzo parte, la parte metallica, quindi questa struttura di raffreddamento, possa preservare meglio la struttura di tutto quello che c'è intorno alla Starship quando viene lanciata, che sappiamo la potenza di 33 motori Raptor in qualche maniera deve rimanere contenuta. Ma probabilmente la cosa più inusuale, a parte questa struttura quadrata che è diversa da quella che siamo abituati a vedere sul sito numero 2, è la Flame Trench che stanno costruendo di fianco alla rampa. La prima rampa non aveva questa fossa che tutte le altre rampe del mondo hanno, ossia questo scavo che è posizionato sotto il razzo, in modo che al momento del lancio tutta la potenza dei motori, quindi i fumi esausti dei motori, possono venire portati via in maniera sicura dalla rampa. l'approccio di SpaceX fino ad oggi era: non ci serve, basta la piattaforma di cemento, noi abbiamo questa OLM, questo Orbital Launch Mount che è rialzato e quindi tutti gli scarichi non dovrebbero dare problemi. Abbiamo esperienza che questi scarichi hanno fatto un sacco di danni, soprattutto durante il primo volo, poi hanno messo delle piastre attive con raffreddate metalliche per portare via il calore, ma eccoci qua che anche SpaceX è arrivato a pensare che forse la soluzione migliore è scavare questa struttura e questa fossa, che probabilmente avrà due deflettori, quindi potrà portare via il fumo sia da una parte che dall'altra. Hanno già posato anche un basamento di cemento dove probabilmente scorreranno le varie tubazioni, e probabilmente, guardiamo questo rendering, alla fine sarà una cosa del genere. Vedete la base, questa base, l'OLM numero 2, che è appunto quadrata, se ci state vedendo in diretta, è appoggiato proprio al centro della frame trench, dove ci sono due rampette per fare fuoriuscire i gas di scarico. Quindi questo probabilmente sarà il colpo d'occhio che è diverso da quello che succede sulla rampa gemella. A parte questi lavori proprio sulla rampa, per concludere, SpaceX sta continuando anche gli scavi nelle immediate vicinanze per cambiare completamente le tubazioni per il trasporto dei carburanti criogenici. Ne stanno preparando delle tubazioni con un diametro maggiore, leggo dai 500 a 600 mm, non serviranno solamente alla rampa nuova, ma probabilmente saranno utilizzate anche per la rampa già preesistente. Quindi si cambia completamente il sistema di feeding, di alimentazione dei carburanti criogenici per le due rampe, e vedo anche che potrebbero essere dotate di un sistema di microventilazione per migliorare la tenuta del carburante criogenico, in modo che venga evaporato, che evapori meno rispetto a quello che succede ora. Questo più o meno è quello che stanno facendo a Boca Chica. Speriamo che lancino la prossima settimana. Correggo una cosa solamente che Matto aveva detto l'altra volta, che non era sicuro che il booster 12, quello che è stato utilizzato per gli FT5, venisse recuperato per un'altra missione oppure no. La risposta è no, l'hanno semplicemente sistemato, perché se vi ricordate nell'immagine si vede molto bene che c'è proprio si è distaccato un pezzo molto grande di fianco al booster numero 12, l'hanno riportato nell'hangar, l'hanno sistemato, adesso è parcheggiato nel Rocker Garden a fare bella mostra, un po' come fa bella mostra il booster B1019, che è il primo che SpaceX ha utilizzato ed è rientrato alla landing zone per la prima volta, il primo booster che è stato recuperato completamente durante un lancio orbitale, che fa bella mostra davanti a Hawthorne nel quartier generale in California di SpaceX. Qui abbiamo booster 12 invece che fa bella mostra nella Rocket Garden di Boca Chica.
Bellissimo excursus, Ricky, grazie, non solo sui FT6 ma su tutta la situazione a Boca Chica. Boca Chica, che speriamo allora che con il rifacimento degli impianti, di tutto, mettano anche due o tre bagni per i turisti, visto che ci sono i cartelli che specificano.
Qui non c'è merchandising e qui non ci sono bagni.
Bagni, sono tutti cavoli vostri se venite qui. Oppure venite da noi a lavorare, che allora avrete i vari servizi. Allora, parlando di ciò che succederà poi la settimana prossima, facciamo un passino indietro e vediamo invece il recapino di quello che è successo questa settimana, Matto.
Esatto, settimana, come dicevi tu in apertura, in cui non è che sia successo tantissimo, e come al solito abbiamo quattro missioni Starlink, giusto per dirvi del ratio di lancio che sta mantenendo SpaceX negli ultimi mesi. Sono arrivati a fare 17 lanci in 31 giorni, giusto per dare un ordine delle idee di quello che sta facendo questa compagnia. Abbiamo avuto tre lanci cinesi, che diciamo Starlink più Cina sono la nostra coppia ormai fissa da quando facciamo il recapino, e cerchiamo sempre un estraneo. Questa settimana c'è un estraneo, ha volato sempre su un Falcon 9, però è un satellite coreano, il KoreaSat 6A, satellite delle comunicazioni per la Corea del Sud appunto, che è stato lanciato da un Falcon 9, booster recuperato, tutto quello che volete. ormai routine, quindi non serve neanche più che ve lo dica. Uscendo un po' dalla questione dei lanci, due cose su quello che è successo, diciamo, per le missioni future che verranno lanciate. Orion, la capsula Orion di Artemis 2, quella che poi effettivamente porterà i tre astronauti NASA e Jeremy Hansen dell'Agenzia Spaziale Canadese intorno alla Luna. Chissà quando, questo è un punto di domanda, forse avremo prima lo Starlink europeo che è Artemis 2. Dicevo, Artemis 2 è stata portata in una camera del Neil Armstrong Operation and Checkout Building del KSC in Florida per fare ulteriori test, non perché ci siano problemi, ma semplicemente nel corso di quest'estate sono stati fatti alcuni test, vogliono aggiungere altri dati, diciamo, in attesa che si arrivi alle varie fasi successive della missione, e quindi finché ce l'abbiamo lì facciamo delle analisi. Volevo parlarvi anche sempre di un'altra missione NASA, che è il Nancy Grace, ne abbiamo parlato settimana scorsa per il suo coronografo. Ultimamente, diciamo da agosto, stiamo entrando verso la fase finale di costruzione di tutto il telescopio. Questa settimana ha ricevuto l'Optical Telescope Assembly, che include quindi lo specchio primario da 2,40 m, 9 specchi addizionali e tutte le strutture di supporto e di elettronica che sono, diciamo, necessarie per far funzionare il telescopio. Il lancio è non oltre maggio 2027 a bordo di un Falcon Heavy, e quindi, diciamo, ci stiamo avvicinando sempre di più per il successore di Hubble. E per chiudere, la Danimarca ha firmato gli Artemis Accords, che sono questa serie di accordi internazionali promossi dagli Stati Uniti per l'esplorazione pacifica della Luna, specifica, sì, perché andiamo effettivamente sulla Luna e non andiamo a esplorare altri corpi spaziali, esplorazione pacifica della Luna, con poi, diciamo, una serie di clausole che vanno anche a permettere lo sfruttamento poi commerciale delle risorse presenti sulla Luna. Questo, diciamo, è il framework all'interno del quale il programma Artemis si muove, e gli Stati Uniti hanno deciso di portarsi avanti con questi accordi per superare tutti i trattati internazionali che erano stati fatti negli anni passati. La Danimarca ha firmato gli Artemis Accords, sembrava che ci potesse essere la Cina come 48esima, perché nel posto in cui, mi sembra Washington, in cui sono stati firmati gli accordi, c'era anche un rappresentante della Cina, e si pensava che, ecco, sarebbe potuto esserci questa, diciamo, unione storica della Cina a questi accordi, più che altro perché la Cina ha, diciamo, la sua parte di accordi che, come diceva prima la Vero, la Cina ha il suo programma spaziale di umano per l'esplorazione della Luna e sta appunto mettendo su la IRLS, quindi l'International Research Lunar Station, con tutta la serie di accordi che ha portato, diciamo, è anche poi tutto a vedere in un'ottica più di relazioni politiche, si è portata, diciamo, le sue nazioni alleate. Si pensava che subito potessero firmarli, invece poi è stata la Danimarca. Ultima cosissima, se avete un magazzino o degli spazi da 35.000-40.000 metri quadri a Washington, la NASA sta cercando la posizione per i suoi nuovi quartier generali, perché il contratto scade nel 2027 e stanno cercando una nuova casa. Quindi, se avete conoscenze, mandate una mail alla NASA e dite fatemi uno sconticino e ecco. Non lo so, qualcuno magari ci ascolta dall'America.
Bene, grazie Matto per il recapino della settimana scorsa, di quello che è successo. Adesso andiamo a vedere che cosa succederà la settimana prossima. Domani, venerdì 15, abbiamo il lancio di una Tianzhou 8 a bordo di un Lunga Marcia 7, quindi di un cargo che andrà a portare viveri e esperimenti e quant'altro sulla stazione spaziale cinese. Poi abbiamo una serie di contatti ARIS, i contatti ARIS stanno veramente esplodendo in questo periodo, quindi gli astronauti sono zeppi e si danno il cambio con questi contatti ARIS. E dato che c'è ancora in attivo una sessione di SSTV nei due contatti ARIS che ci saranno, quindi uno oggi domani venerdì 15 alle 19.06 e quello di sabato invece alle 19.17, la SSTV sarà ovviamente fermata per dar modo agli studenti di porre domande agli astronauti e poi riprenderà. Domenica 17 abbiamo il lancio di un Falcon 9 con, attenzione, non è uno Starlink, è un satellite Optus X, è un satellite per telecomunicazioni geostazionario, per l'operatore di telecomunicazioni australiano Optus, questo alle 22 e 29 di domenica 17. Mentre andando nella prima metà della prossima settimana, lunedì sarà una super giornatona, ci sarà un lancio di un gruppo di Starlink alle 6.47 di mattina da Vandenberg. Poi ci sarà la chiusura della sessione SSTV alle 15.10, un contatto ARIS, un lancio di un altro Falcon 9, ma questa volta con il satellite GSAT-20, un satellite per comunicazioni geostazionario indiano. E invece alle 23, segnatevi l'orario, inizia la finestra, possibile finestra di lancio per Starship IFT-6, come diceva Ricky. Le 23 proprio è l'orario di inizio in cui da lì in poi, in qualsiasi momento può esserci il lancio. Non so esattamente quanto possa durare una finestra di lancio per Starship, però generalmente l'altra volta avevano lanciato, se non sbaglio, 20 minuti dopo, più o meno, una mezz'oretta dopo, ma può essere anche che lancino alle 23, quindi alle 23 voi rimanete incollati al computer o alla TV e ecco, e aspettiamo. Martedì 19 c'è il rilascio dalla Stazione Spaziale Internazionale della Progress MS-27 e il relativo rientro distruttivo in atmosfera, perché è una Progress, alle 17.05. Nel mezzo c'è anche un contatto ARIS con una scuola in Russia. Invece mercoledì 20, a luna di notte, c'è il lancio di Haste, che è un razzo di Rocket Lab, un razzo suborbitale di Rocket Lab. È specificamente sviluppato per, leggo, lanci suborbitali e test di volo ipersonici, ha un kickstage modificato, ha un payload, una capacità di payload più grande, fino a 700 kg, e opzioni per cambiare i fairing a seconda delle necessità. Ed è un'offerta di Rocket Lab nuova che ha lo scopo di lanciare molto velocemente, cioè di dare un alto turnaround dei lanci suborbitali, però stiamo parlando di suborbitali questa volta. Un altro contatto ARIS mercoledì 20 alle 16.15. Volevo vedere, siccome abbiamo anche dei contatti ARIS con delle scuole in Italia, vediamo quali sono. Dunque, venerdì 15, no, in Virginia, sabato 16 in Canada, lunedì...
Sì, l'unico è quello che c'ha il telebridge sui K1 SLD che si può ascoltare, quello di sabato.
Quello di sabato, mentre si vede che allora i contatti ARIS proprio diretti con l'Italia ci sono poi la settimana prossima. Ok, esatto. Quindi giovedì c'è invece, abbiamo il lancio della Progress MS-29 che va a dare il cambio alla precedente, questo alle 13.22 da Baikonur, e poi il lancio di un gruppo di Starlink, il gruppo 666, quindi metallari, se vi interessa potete seguire questo lancio. Alle 21.30 invece poi giovedì 21 torniamo noi con la puntata numero 7.
Prima che chiudi, vero?
Sì?
Se non posso intervenire a gamba tesa, visto che parlavamo di Rocket Lab, sapete che Rocket Lab sono due aggiunte al volo su quello che è successo questa settimana, ha in sviluppo, oltre a questo Haste, chiamiamolo come vogliamo, e l'Electron, ha anche il Neutron, che è diciamo, il vettore medio pesante, e Rocket Lab ha comunicato di aver firmato un contratto con più opzioni di lancio, diciamo un sistema di lancio multiplo con un'azienda non specificata, quindi non so se sia il governo, non è stato comunicato, però con Neutron. E un'ultima cosa, con satelliti, costellazioni di satelliti, AST Space Mobile, che è diciamo una compagnia che fornisce servizi di telecomunicazione, ha firmato con Blue Origin, in particolare con il New Glenn, il lancio della sua costellazione di satelliti in orbita terrestre. È una notizia che ho visto 2 minuti fa Cosa particolare perché questa è il block 2 della costellazione che è Bluebird ed era stata lanciata a settembre, quando finché c'era diciamo Polaris Dawn, quindi è passata super in secondo piano, e sono questi satelliti super luminosi nel cielo perché sono molto grandi, e lo scopo è fornire, come appunto dicevamo prima, non tanto connettività internet, ma proprio fare direct to cell. È la prima costellazione, quantomeno quello che dice AST, di fornitura di servizi di chiamate, diciamo, chiamate, messaggi, comunque queste cose così, proprio fatta solamente con questo scopo, a essere lanciata in orbita, mentre gli Starlink, diciamo, forniscono anche internet e cose varie. E verrà lanciata con il New Glenn, non si sa quando, però comunque verrà lanciata, anche qua multi-year period, quindi una serie di lanci, proprio perché il New Glenn è enorme e ha un sacco di spazio. Scusate,
quindi sia New Glenn che Neutron stanno per diventare reali, finalmente li vedremo in azione veramente.
Esatto.
Dunque noi allora vi diamo, prima di darvi appuntamento a giovedì prossimo, facciamo un giro di saluti. Iniziamo dall'Unione Terre d'Argine.
Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi stasera.
Da Padova.
Grazie a tutti, buona serata e buonanotte.
E da Verona vi saluta Lavero, quindi andiamo a chiudere, no, a chiudere esatto i nostri chopsticks. Vi ringraziamo un sacco per essere stati con noi e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo. Fino ad allora, ad Astra!